Allora, come avrete sentito e se ne è parlato anche nell'informazione di Blackout di mercoledì scorso, ci sono stati dei momenti di rabbia, di ammutinamento, di rottura dell'ordinarietà carceraria nel carcere di Cuneo la scorsa settimana. Andiamo a riprendere gli eventi di quelle giornate grazie al contributo di un compagno della Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali, anche perché appunto questo fine settimana ci sono state delle iniziative attorno a quel carcere e ci sono dettagli che emergono rispetto alla versione diffusa dalla censura, dal monopolio dell'informazione della polizia penitenziaria. Ciao
a tutte e tutti.
Guido, allora raccontaci un po' che cosa è emerso rispetto all'ammutinamento nel carcere di Cuneo.
Quello che abbiamo potuto sentire direttamente dalla voce dei reclusi sabato pomeriggio, quando siamo andati a fare appunto un saluto come periodicamente facciamo, è principalmente il fatto della situazione assolutamente di invivibilità all'interno del carcere di Cuneo, che anche da parte dei reclusi è sentito proprio come un carcere a sé rispetto anche agli altri istituti penitenziari che hanno avuto purtroppo occasione di conoscere. Come dicevamo, la situazione del carcere di Cuneo ultimamente è ulteriormente peggiorata per il fatto che principalmente le sezioni che sono chiuse, ricordiamo che da qualche anno a questa parte, da quando Minervini, dopo essere stato messo sotto processo per gli abusi a sé stante delle Vallette, via dicendo, è stato spostato come direttore del carcere a Cuneo, arrivato ha provveduto a una riorganizzazione degli spazi interni, per cui le sezioni che si trovano nel vecchio padiglione del vecchio Cerialdo sono diventate di fatto delle sezioni aperte, con le celle aperte dalle 8 alle 20 e con tutta una serie di attività, per cui diciamo ha rifatto un po' la faccia quella parte. Invece per quanto riguarda il padiglione gesso, cioè la parte più nuova che è stata inaugurata più o meno una quindicina di anni fa, permane la situazione di alcune sezioni estremamente chiuse, con anche problemi e disagi strutturali piuttosto forti dovuti al fatto che in seguito a proteste avvenute l'anno scorso non sono state ripristinate tutta una serie di infrastrutture come l'acqua, come le telecamere di videosorveglianza, la luce nei corridoi, e qui vengono utilizzate come sezione diciamo di spostamento per esigenze ad esempio principalmente punitive per reclusi provenienti da altri istituti, in particolare dalle Vallette. Infatti abbiamo potuto parlare con parecchi reclusi che erano stati recentemente appunto trasferiti dalle Vallette lì. Poi vi racconterò un aneddoto in particolare, anche diciamo non per provvedimenti definitivamente o specificatamente punitivi, semplicemente così per smaltire il sovraffollamento endemico che c'è nell'istituto torinese. Quello che pare sia avvenuto a voce di da quanto ci è stato detto, e bisogna anche dire a voce di una consigliera regionale che sta entrando piuttosto diciamo in maniera continuativa in questi giorni, nelle scorse settimane, all'interno del carcere, che è anch'essa lì davanti all'istituto quando noi siamo andati a fare il saluto, la situazione è questa. Una lite avvenuta tra due gruppi di reclusi che hanno dei conti in sospeso o delle rivalità o che cosa sia, che è stata possibile per il fatto che, essendoci una scala unica che percorre i quattro piani delle sezioni del padiglione gesso, l'accesso a questa scala dovrebbe essere alternato tra questi gruppi in modo che non si incontrino, vuoi per il sottorganico, vuoi per una frustrazione degli funzionari. A un certo punto, giusto il giorno prima che ci fosse un consiglio regionale aperto che voleva appunto trattare il fatto di sottorganico delle polizie penitenziarie, vi dicendo, fatto sta che due gruppi rivali si sono incontrati sulle scale, ne è nato diciamo un alterco che chiaramente poi dopo con l'intervento delle guardie successive si è trasformato poi in una vera e propria momento di conflittualità, per cui è stato istituito questo protocollo di sicurezza d'emergenza, per cui tuttora almeno fino a sabato il perimetro del carcere è sotto la sorveglianza diretta delle forze dell'ordine, e in questa situazione che si è venuta a creare nelle sezioni 1 e 4, quello che molti di voi avranno visto, anche che sono state delle immagini di un detenuto sul tetto della sezione Nuovi Giunti, questo detenuto, visto che sta aspettando di essere espulso volontariamente per andare a scontare, cioè essere stradato nel suo origine, ha deciso di salire sul tetto perché in quel momento di tensione in cui c'erano molti giornalisti anche al fuori del carcere, in questo modo lui ha segnalato il fatto che sta aspettando ormai da un sacco di tempo lì nella sezione dei nuovi giunti il fatto di poter essere estradato. Quindi questa è un po' la situazione. Il giorno successivo, anche appunto a seguito delle tensioni che si sono verificate con il corpo di custodia, c'è stato un ulteriore momento di protesta con l'incendio di alcune suppellettili o così via in alcune delle celle. Fatto sta che, a quanto ci hanno raccontato appunto i reclusi con cui abbiamo potuto parlare in maniera piuttosto prolungata, la sezione 1 e la sezione 4 rimangono appunto dall'inizio della scorsa settimana senza ora d'aria, senza socialità, cioè chiusi 24 ore su 24 come ritorsione per questa situazione di tensione all'interno del carcere e via dicendo.
Riprendevo alcuni dei punti che avevi citato. Il primo riguarda il fatto che al di là della suddivisione tra aree del carcere con maggiore rilievo afflittivo e altre, se vogliamo, più normalizzate, diciamo a minore livello afflittivo, il carcere di Cuneo è una struttura punitiva all'interno della geografia penitenziaria italiana, con non solo appunto il 41 bis che in qualche modo risuona all'interno dell'organizzazione di quella struttura, ma anche con, come raccontavi, la presenza di Domenico Minervini, una figura che si è sempre portata appresso una scia di torture, sia nel carcere di Asti, poi in quello delle Vallette e successivamente in quello di Cuneo, oltre a essere posizionato per una particolare capacità di relazionarsi positivamente con la componente muscolare del carcere, anche per elevare il livello di violenza di quelle strutture. A Cuneo c'è un processo aperto per tortura nel quale è emerso anche l'utilizzo di uno storditore a scariche elettriche, detto impropriamente taser, ma sostanzialmente di quello stiamo parlando, scariche elettriche. Un detenuto l'aveva definito la pistola luce, mi ricordo, nelle testimonianze emerse. Il secondo punto riguarda un altro aspetto molto importante che ci raccontavi, ovvero il fatto che sia stato attivato sia stata attivata la cosiddetta circolare Gabrielli, quell'insieme di norme stilate dall'allora responsabile dell'amministrazione penitenziaria in fase post-Covid, appunto una circolare che prevede la militarizzazione dell'area e parallelamente l'impossibilità per familiari e solidali di sapere che cosa avvenga nel carcere, cioè un dispositivo militare e un dispositivo di censura. Ecco, credo che questi aspetti siano molto importanti da raccontare, oltre a un altro elemento che emergeva dalla tua ricostruzione e dalla testimonianza di questo consigliere, non mi ricordo più se fosse regionale o comunale?
Regionale,
rispetto all'elemento di merce per le trattative a cui vengono spesso ridotte e a cui in alcuni casi vengono anche stimolati i momenti di rottura all'interno delle carceri. E questo è un altro fenomeno molto importante da sottolineare e che spesso si diluisce, se non addirittura scompare all'interno della narrazione mainstream degli eventi.
Certo, come non soltanto come dicevi tu in questo caso. È chiaro che tutto quello che avviene nel carcere può venire strumentalizzato anche da parte del custodia, perché sappiamo benissimo, mi ripeto un po' anche rispetto all'intervento che ho fatto mercoledì scorso, che da quando i GOM hanno ottenuto all'interno delle sezioni 41 bis non soltanto più i compiti e le mansioni legate direttamente alla vigilanza, ma anche in tutta una serie di ambiti, quali ad esempio la questione dei finanziamenti per i trasferimenti e tutta un'altra serie di cose economiche, azioni che erano di prima completamente in mano all'amministrazione civile. E questa cosa qua ha un po' alzato anche il tono delle richieste, delle aspettative che da parte dei vari sindacati di polizia penitenziaria stanno cercando di fare. Un po' dappertutto sta avvenendo questo conflitto tra questi due poteri all'interno delle carceri, che come dici tu poi a volte si inserisce anche per cercare di creare delle situazioni di instabilità su cui poi inserire i propri discorsi e le proprie rivendicazioni. Ciò anche vuol dire chiaramente la chiusura o la limitazione molto forte di quelli che sono tutti gli aspetti educativi o socioassistenziali, psicologici e via dicendo, che vengono chiaramente messi da parte in nome della ricerca, diciamo, della sicurezza assoluta. Bisogna assolutamente garantire la sicurezza all'interno delle carceri e via dicendo. Poi sinceramente devo dire, qualcuno anche dalle celle ci ha ci ha gridato che volevano togliere loro le telefonate. Ora, questo non è una questione, non è stato possibile approfondirlo, almeno fino adesso, e quindi la prenderei appunto per una voce di galera e tutto. Però bisogna dire che per quanto riguarda il dispositivo, non soltanto il giorno in cui siamo andati a fare il saluto, ma anche nei giorni precedenti, in cui in modo comunque informale abbiamo monitorato un attimino quello che stava avvenendo per capire se c'erano ulteriori momenti di tensione e così via, bisogna dire che materialmente questo protocollo che appunto è stato stabilito rispetto alla sicurezza esterna degli istituti penitenziari anche dalla circolare Gabrielli, in realtà non fa notare, diciamo, una presenza così muscolare da vedere al di fuori, così via. Ci sono semplicemente qualche macchina in più, qualche passaggio in più di volante e dicendo, però chiaramente il clima che instaura, il fatto che un carcere sia sotto un'attenzione particolare e che quindi abbia anche un'attenzione dal punto di vista di un intervento rapido da parte di corpi dedicati appunto al soffocare o a fare poi le rappresaglie rispetto a momenti di tensione, momenti di protesta, chiaramente è una minaccia ancora in più che sta sulla testa di tutti i detenuti. Quello che sappiamo almeno, poi anche qui sai, sempre prendere con le pinze quanto viene detto anche dalle grate di una cella, comunque i trasferimenti sono stati pochi. Dopo il momento di tensione parlano di circa 5 reclusi portati in altre carceri, non ci hanno parlato di altre cose se non sì, di un intervento un po' muscolare in queste due sezioni che erano quelle che erano state più attive nel momento del disordini, che chiaro crea un clima comunque di tensione soprattutto all'interno di quelle sezioni e poi di riflesso come minaccia aleggiante su tutte sulle altre sezioni, che sicuramente è più forte. Infatti abbiamo ad esempio, proprio mentre eravamo lì sabato pomeriggio, un detenuto, proprio per segnalare, sperando che riuscissimo a portare fuori appunto questo suo grido di ribellione, si è autolesionato davanti alle sbarre, tagliandosi il petto e le braccia, gridando appunto, dicendo io ero alle Vallette, ma qui non è un carcere, questa è una gabbia, e appunto raccontando la sua storia particolare, dicendo io devo far di tutto per essere trasferito. Quello che chiedono di più detenuti appunto ovviamente è che ci sia personale, diciamo, della società civile che possa entrare a vedere coi propri occhi quanto avviene. Poi sappiamo benissimo a che cosa può portare. È vero, come tu hai accennato prima, che questa indagine nei confronti appunto di 33 guardie rispetto appunto dei pestaggi e dei maltrattamenti avvenuti nelle celle di isolamento e non solo, sta allargandosi. Anche lì appunto, come sempre nelle contraddizioni, nei giochi tra poteri, effettivamente la procura di Cuneo in questo momento sta puntando abbastanza gli occhi, poi vedremo che cosa porterà ovviamente. Però diciamo anche dal punto di vista del, chiamiamolo, attenzione mediatica, perlomeno a livello cittadino, ma non solo, perché sono uscite anche sul nazionale alcune cose, sicuramente c'è un po' più di attenzione. Ad esempio, per la prima volta, cosa che noi abbiamo detto un sacco di occasioni, stanno chiedendosi come è possibile che sia sviluppata una rete di traffico di sostanze sintetiche all'interno del carcere all'insaputa totale dei secondini. Dalle intercettazioni legate a questa inchiesta sui 33 secondini è uscito il fatto che molto probabilmente, guarda caso, ci sono delle responsabilità ancora da appurare rispetto anche al fatto di questo traffico di queste sostanze, che chiaramente già in una situazione di tensione, ancora il fatto che ci sia una situazione, diciamo, di psicologicamente molto al limite, chiaramente crea ulteriori problemi. Ecco, questo è anche una cosa che sta uscendo.
Sì,
ecco.
Aggiungerei ancora che, appunto, tornando all'elemento di strumentalizzazione contrattuale di alcuni eventi da parte della componente militare, muscolare del carcere, credo che questi fatti vadano letti anche all'interno di una cornice temporale che è quella delle procedure di approvazione del disegno di legge 1660. Da un lato perché quello italiano è un contesto molto più caratterizzato nella sua normalità dalla letalità del carcere, dai suicidi, dai processi per torture, che non dalla frequenza delle rivolte, degli ammutinamenti. Da un lato perché appunto le cosiddette rivolte, al di là appunto di casi in cui vengono scatenate in modo artefatto, e sono in moltissimi casi momenti di autodifesa, e il disegno di legge 1660 punisce anche appunto semplicemente la non obbedienza agli ordini, le cosiddette rivolte non violente, le proteste, gli ammutinamenti non violenti. Dall'altro si può osservare come la punizione della solidarietà e in generale un approccio militare alla gestione delle carceri, sia in continuità con le amministrazioni penitenziarie precedenti. Cioè, in questo disegno di legge si va a in qualche modo punire la rivolta, punire in particolar modo i promotori, le persone identificate come promotrici, dall'altro lato la presenza esterna come elemento di facilitazione, di concorso. E insomma, questo disegno di legge in qualche modo accontenta un bacino, il bacino militare carcerario, assolutamente rappresentato dal ghost ministro della giustizia Delmastro, che non perde occasione, certo, per ribadire il suo sadismo e la sua gratificazione nella violenza che si esprime nelle carceri, ma appunto eventi di questo tipo credo vadano letti anche nella loro rappresentazione all'interno dei processi decisionali per arrivare all'approvazione del DDL 1660.
Ma certo, in ambito carcerario le disposizioni inserite nel DDL sono chiaramente la conseguenza, il frutto di quelle che sono state anche la rinascita delle tensioni tra le carceri durante il periodo pandemico. Certo. Anche questo chiaramente adesso a livello legislativo trovano la maniera per rendere ancora più difficile e mettere a tacere ancora di più quelle che possono essere le istanze anche di rivendicazione, come dicevi tu, anche non necessariamente conflittuali. In effetti ti dico, anche da parte nostra, anche diciamo per gli interventi che abbiamo fatto anche noi durante questo saluto sabato, abbiamo inserito anche questo momento al di là della contingenza delle tensioni che c'erano state durante la settimana nelle iniziative che stiamo facendo in giro per la città proprio per prendere posizione rispetto appunto al DDL. Infatti abbiamo utilizzato diciamo anche queste voci, la segnalazione all'interno del carcere come un elemento in più da inserire in quelli che sono tutti i vari pezzettini da mettere insieme rispetto alla critica al DDL. Ieri ad esempio abbiamo fatto un'iniziativa in un quartiere qua di Cuneo e anche lì abbiamo portato effettivamente queste voci, contestualizzandole e inserendole diciamo in un contesto più collettivo e più generale di critica sociale al DDL, e così faremo anche nelle prossime settimane, visto che abbiamo previsto tutta una serie di punti informativi, mercati della città e via dicendo, per continuare. Poi vabbè, l'ho già rilanciata, per arrivare poi sabato 30 novembre che faremo un'iniziativa, un'assemblea di piazza nella piazzetta sotto il municipio dalle 16, proprio per diciamo dare diciamo un primo passaggio collettivo rispetto a tutti questi punti, a tutta questa raccolta di informazioni e diffusione di contenuti che abbiamo fatto in queste settimane. E chiaramente il carcere è parte fondante, perché sempre uno dei primi scopi che ci diamo con il monitoraggio e con la presenza costante sotto il carcere è proprio quello di rompere quell'isolamento che vuole quel carcere buttato fuori dal contesto cittadino, come se fosse diciamo un corpo estraneo in cui può avvenire tutto quello che l'autorità vuole, pretende, ecco.
Guarda, sei stato chiarissimo, ti ringrazio anche per aver ricordato i prossimi appuntamenti e per aver appunto contribuito in qualche modo a leggere questi fenomeni all'interno degli eventi storici che sedimentano poi normative politiche, ecco. Ti ringrazio ancora e a presto. Un
dai,
caro saluto, buona lotta. Grazie alla Cassantina e pressione della più occidentali. Ciao.
Ciao.
E intanto al 346-6673-263 arriva un messaggio che ci dice: quando poi un sottosegretario, viceministro o ghost ministro, come mi piace definirlo, riferendosi ai detenuti sostiene non li lasceremo respirare, c'è poco da aspettarsi. Guarda, proprio a questo proposito, caro amico, amica all'ascolto, le dichiarazioni di Delmastro, stiamo facendo riferimento ovviamente al sottosegretario con delega alle carceri Delmastro, dichiarazioni appunto di questo piccolo omino spaventato che trasferisce le sue paure nel controllo, nella crudeltà, nel sadismo, come un bambino che gioca coi soldatini, solo che Delmastro ne ha fatto una carriera, gli è stato finalmente consentito di costruirsi la sua piccola milizia e insomma Vannacci c'ha la Folgore, lui ha i secondini. Secondo me è un po' rosica. Salvini addirittura ha i controllori ferroviari, che però ha trasformato in parte in FS Security, non dimentichiamocelo, per avere anche lui la sua piccola milizia, ecco, Delmastro, per sopperire al fatto di avere a disposizione una milizia di secondini, ha deciso di militarizzarli il più possibile, da un lato introducendo il GIO, il gruppo di intervento operativo sul modello delle squadre Eris francesi, e comprando macchine high tech con vetri oscurati, telecamere all'interno e all'esterno, auto blindate con console per mandare segnali, aprire le gabbie, insomma dei giocattoli paramilitari per il trasferimento di detenuti in regime di 41 bis. Ma per lui non è evidentemente solo una questione di tecnologia, come ci ricordava anche il messaggio arrivato al 346-6673-263. Quindi io direi di farvi ascoltare le parole di Delmastro.
Ma l'idea di veder sfilare questo potente mezzo che dà il prestigio, con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia per il sicuramente per il sottoscritto una intima gioia.
Ecco, rendiamoci conto dell'intima gioia che prova questa persona, tra l'altro appunto in un momento storico, si fa riferimento a persone detenute in regime di 41 bis, un momento storico mi pare di forte transizione delle mafie dalla loro dimensione militare a quella finanziaria. Comunque questo sottosegretario che introduce esplicitamente la gratificazione sadica, l'intima gioia, è qualcosa di rilevante non tanto per i piccoli piaceri orribili di questo piccolo omino crudele e triste, quanto per la normalizzazione e l'assuefazione di fronte a determinate esternazioni. Cioè, se non succede nulla, se non seguono reazioni, si sta normalizzando il fatto che dietro quei vetri oscurati, che sono poi di fatto una metafora della cortina di censura che circonda le carceri, ci siano degli atti violenti e ci sia il responsabile delle carceri che prova un'intima gioia di fronte a questa violenza.